Un voto etnico, così è stato definito il risultato delle elezioni generali che si sono svolte in Bosnia-Erzegovina il 1 ottobre. Un voto che una volta di più ha indicato e ha sancito le profonde divisioni che attraversano il paese a 11 anni dagli accordi di Dayton e dalla fine della guerra. Vogliamo parlarne con Michele Nardelli dell'Osservatorio sui Balcani. Ecco, intanto sei d'accordo con questa semplificazione?
Ma diciamo che questo voto rispecchia abbastanza una situazione che non si è voluta vedere con sufficiente nitidezza negli anni passati, ma in realtà non c'è una grandissima novità. L'elemento di novità è rappresentato dal fatto che i partiti che un tempo erano considerati moderati si sono messi a fare i nazionalisti. Diciamo, hanno rubato il mestiere ai partiti tradizionali, che erano i partiti, diciamo così, protagonisti della guerra e dell'immediato dopoguerra. Questo è l'elemento che in qualche modo deve indurci ad una forte preoccupazione, perché quello che sta accadendo in Bosnia è davvero molto preoccupante. Non perché lo dico io, che non vorrebbe dire niente, ma perché lo dicono osservatori molto più attenti di me. Lo dice Zlatko Dizdarević, che parlando della campagna elettorale, della recente campagna elettorale, ha detto che si è trattato della più brutta campagna elettorale dalla fine della guerra ad oggi. Dizdarević è il giornalista protagonista della stagione di Oslo Bogenje, quando questo giornale veniva fatto nella cantina di Sarajevo, bombardata, quando la sede del giornale era bombardata
Certo.
appunto da 3 anni e mezzo di assedio. Quindi una persona che conosce molto bene la situazione di quel paese, per esserne stato uno dei protagonisti, insomma. E dunque io credo che dobbiamo davvero riprendere con forza l'attenzione nei confronti di quello che accade all'interno di questa regione.
Ecco, appunto, lo dicevi anche poco fa, appunto, che cosa sta succedendo in Bosnia?
Ma in qualche modo arrivano al pettine i nodi non risolti. Diciamo che gli accordi di Dayton di 11 anni fa hanno avuto la prerogativa di fermare i combattimenti, e questo è stato l'aspetto, diciamo così, positivo. Ma dopo tutti i nodi che quegli accordi hanno in qualche modo affrontato, sono rimasti tali e quali. Dal fatto che gli accordi di Dayton hanno diviso la Bosnia-Erzegovina secondo quello che a quel punto era il fronte di guerra, e dunque di fatto ratificando la pulizia etnica che si era determinata durante la guerra, e poi costruendo un castello istituzionale assolutamente ingovernabile. Si pensi al fatto che ci sono in Bosnia-Erzegovina, ci sono stati lungo tutti questi 11 anni, quattro livelli istituzionali: il Parlamento e il governo della Repubblica Srpska, il Parlamento e il governo della Federazione Bosniaca Croata, il Parlamento della Federazione di Bosnia-Erzegovina e il livello rappresentato dall'alto rappresentante delle Nazioni Unite, che aveva diritto di veto sulle scelte che venivano operate dagli altri livelli. Quindi quattro livelli istituzionali a livello centrale, più i livelli rappresentati dai cantoni che per quanto riguarda la Federazione bosniaco-croata rappresentano, diciamo così, altrettante forme di tipo statuale, pur non riconosciute all'interno di quella parte della Bosnia.
Certo.
Se a questo aggiungiamo il fatto che le condizioni sociali in questi 11 anni sono peggiorate per la maggior parte della popolazione, sembra paradossale, ma l'economia di guerra ha determinato poi il fatto che i signori della guerra si sono trasformati in signori dell'economia, e dunque si è sviluppato un tipo di economia di tipo criminale che ha portato, come dire, interessi economici forti per chi stava dentro il business. Chi stava fuori dal business, penso alle persone anziane per esempio, hanno visto demolito quel po' di stato sociale che c'era, e dunque le condizioni di vita della popolazione, insomma, gli anziani, ma anche se pensiamo al tasso di disoccupazione, sono molto 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 forti e quindi la situazione è peggiorata. E per ciascuna di queste contraddizioni la colpa viene data dai partiti nazionalisti a questo castello o agli altri, cioè all'altra nazionalità.
Certo.
E dunque diciamo che la situazione è particolarmente inquietante. Se a questo aggiungiamo la situazione della regione, l'indipendenza recente del Montenegro, la paventata indipendenza del Kosovo o comunque la non ancora risolta questione dello status del Kosovo, tutte queste contraddizioni si riverberano sulla Bosnia-Herzegovina in maniera piuttosto grave. Ecco, l'abbiamo visto durante la campagna elettorale.
Ecco, proprio da questo punto di vista, l'indipendenza del Montenegro ha dato fiato nella Repubblica Srpska a chi chiede qualcosa di analogo, un referendum, comunque insomma una secessione. C'è questo rischio, vero? Recentemente c'è stato anche un accordo bilaterale tra Serbia e Repubblica Srpska. C'è davvero il rischio che la Bosnia possa esplodere,
guarda,
più di quanto magari non lo sia già?
Sì, certo. Questa cosa all'inizio della campagna elettorale è stata molto sottovalutata da parte della comunità internazionale, perché hanno detto, vabbè, Dodik rilancia il concetto di autodeterminazione per la Repubblica Srpska come modalità per sottrarre voti ai partiti nazionalisti. È impensabile però che un leader accorto come Dodik faccia questa cosa casualmente, e non è neanche immaginabile che il successo del partito di Dodik avvenga in maniera così vistosa anche nelle zone della Repubblica Srpska più profonda. Parlo delle zone, diciamo, che tradizionalmente hanno fatto da cuscinetto protettivo di Karadžić e di Mladic, per capirci, insomma, ottenendo anche in quelle zone, penso a Pale, penso a Kalinovic, percentuali intorno al 60-70%. Questo cosa significa? Significa che gran parte dei voti che prima non andavano all'SDS, cioè al partito di Karadžić e di Mladic, oggi sono andati a Dodik. È evidente che questo risultato elettorale non è, come dire, che si possa tranquillamente modificare dicendo vabbè, abbiamo scherzato fino adesso, no? È evidente che questi elettori chiederanno il conto, e dunque il rischio concreto che lo stesso Dodik sia travolto dalla spregiudicatezza con cui ha usato il tema dell'autodeterminazione, quindi dell'indipendenza della Repubblica Srpska dalla Bosnia-Herzegovina, è molto forte, e questo significherebbe la guerra. Questo dobbiamo capirlo, insomma, perché
la guerra addirittura
non è immaginabile che tutti i profughi che sono rientrati in Repubblica Srpska in questi ultimi 11 anni accettino tranquillamente il fatto di essere dentro una repubblica che si dichiara serba. Non è immaginabile, e dunque questa cosa vorrebbe dire la fine degli accordi di Dayton, vorrebbe dire la fine di quel meccanismo che finora ha tenuto, in qualche modo, ha reso possibile, diciamo, l'armistizio. Ecco. Aggiungiamo il fatto che la situazione dello status del Kosovo è un elemento oltremodo scatenante.
Infatti, proprio qua, come l'avevi già citato, appunto, un'eventuale indipendenza del Kosovo potrebbe appunto contribuire a spingere ulteriormente la Repubblica Srpska, in qualche modo, insomma, i serbi, a cercare una compensazione in quell'area dalla perdita del Kosovo?
Ma tutto va in questa direzione, e io credo che la comunità internazionale debba uscire da questo dilemma con intelligenza e con uno scatto di fantasia. Lo dico, la situazione è molto complessa, ma detta in due parole: i serbi non possono rinunciare al Kosovo perché è la culla della propria cultura. La cultura serba, la cultura nazionale ortodossa, è una cultura nazionale, è una religione nazionale che affonda le proprie radici in Kosovo, perché lì c'è la sede del patriarcato, lì ci sono i più grandi monumenti della civiltà, dell'identità politica e culturale della Serbia. I kosovari albanesi dicono: noi abbiamo fatto una guerra sostenuti dalla comunità internazionale per avere l'indipendenza, figuriamoci se rinunciamo all'indipendenza, e quindi c'è una situazione di stallo da cui non se ne esce. Noi abbiamo proposto già un anno fa come osservatorio sui Balcani il fatto che con una, appunto, un po' di fantasia una soluzione si potrebbe trovare. Abbiamo lanciato l'idea del Kosovo come prima regione europea, con passaporto europeo, con legislazione europea, una sorta di accordo di analogo a quello che venne fatto per il Sud Tirolo con l'accordo di Gaspari Gruber alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Una forma di protettorato europeo per garantire il fatto che ci sia autogoverno per il Kosovo e al tempo lo stesso che perché non si metta in mano alla sovranità, diciamo così, della Serbia. In questa maniera si potrebbero accontentare, diciamo, sia le istanze di autogoverno da parte degli albanesi, sia anche il fatto che la Serbia possa in qualche modo dare un proprio contributo alla costruzione di un progetto europeo per i Balcani.
Il fatto è che Barroso, proprio all'indomani, il Presidente della Commissione Europea, proprio all'indomani dell'annuncio, insomma, del via libera all'ingresso il prossimo 1 gennaio di Romania e Bulgaria, ha detto chiaramente che il processo di allargamento dell'Unione Europea si ferma, e questo è un segnale, è un segnale negativo che arriva proprio ai Balcani.
Lo so, purtroppo l'Europa sta andando a ritroso, dobbiamo prenderne atto, però io dico che non sarà mai una vera Unione Europea fin quando il cuore dell'Europa, cioè i Balcani, non ne faranno parte. Io credo che su questa partita si gioca l'esistenza stessa dell'Europa. L'Europa non può giocare quella funzione internazionale che dovrebbe avere se non riesce ad avere l'autorevolezza per risolvere un problema nel proprio cuore, nel cuore del proprio territorio. E quindi io credo che al di là delle paure che ci possono essere nell'allargamento dell'Europa a nuovi paesi, dobbiamo anche sapere che solo se questi paesi saranno a pieno titolo parte dell'Unione Europea, l'Unione Europea potrà essere tale. Se aspettiamo che questi paesi raggiungano tutti i parametri indicati da Maastricht, probabilmente non solo non ne faranno mai parte, perché c'è qualcuno che vuole che questi paesi rimangano fuori dall'Unione Europea per continuare a fare affari sporchi con questi paesi, perché avere un'area deregolata nel cuore dell'Europa fa comodo a molti, come abbiamo visto per quanto riguarda la delocalizzazione delle stesse imprese italiane nei confronti dell'est europeo. Cioè, avere un pezzo di territorio nel quale si può fare quel che si vuole, perché tanto non ci sono regole, è una cosa che va bene ad alcuni, ma che determina conseguenze pesanti e negative per l'insieme dell'Europa. Quindi io credo che questa prospettiva di allargamento dell'Unione Europea debba essere proseguita e ripresa con forza, sia per quello che accade in questi paesi, ma anche perché l'Europa possa avere l'autorevolezza necessaria ad essere effettivamente un soggetto politico nel contesto globale.
Ecco, l'ultima cosa, proprio seguendo quello che stavi dicendo, l'anno prossimo però chiude l'ufficio dell'alto rappresentante e unito appunto alla sospensione del processo di allargamento, questa cosa può significare, come stavi dicendo tu, consegnare la Bosnia e in generale tutta quest'area trasformarlo o sancire che la creazione di un'area deregolata?
E questo è il rischio concreto, e del resto se manca una politica europea, che pure c'è stata negli anni in cui Prodi era Presidente della Commissione Europea, io credo che si sia fatto molto per accelerare i tempi dell'allargamento all'Unione Europea dell'area balcanica. Oggi questo processo, anche grazie all'esito del referendum in Francia e in Olanda, ha subito dei forti colpi contrari, così come che penso che la stessa chiamata alle armi da parte degli Stati Uniti in Iraq abbia in qualche modo determinato una divisione dell'Europa, per cui una parte dei paesi sono subito accorsi, diciamo così, alla chiamata alle armi ed altri hanno appunto detto no, noi non ci stiamo. Allora, qui si tratta proprio di capire se esiste una politica dell'Europa verso questa regione e se non c'è bisogna farla, altrimenti questi paesi cadranno, e sono in parte lo sono già, preda della criminalità economica. Guarda, io ti porto un solo esempio che mi è capitato direttamente quando io ho iniziato a lavorare a Prijedor, nella entità serba di Bosnia. Era il 1996 e mi sono dovuto confrontare con i soggetti che in quel momento guidavano l'amministrazione comunale di Prijedor, che erano i soggetti che avevano organizzato la pulizia etnica in quella città. Tra questi il sindaco Stakic, che poi è stato il primo condannato dal Tribunale Penale Internazionale dell'AIA per crimini di guerra durante appunto la guerra di Bosnia. E alla mia domanda a Stakic, qual è la prospettiva che lei vede per la Repubblica Srpska, lui mi ha risposto in maniera chiarissima che mi ha fatto capire cosa era accaduto, perché lui mi ha risposto: penso alla Repubblica Srpska come un porto franco, uno stato offshore, ed è questa la fine che rischia di fare il Kosovo e il Montenegro e tutti questi paesi che appunto affidano il loro futuro ad un contesto di deregolazione. Allora, siamo nel tempo dell'interdipendenza. Pensare che questa cosa non ci riguardi non esiste, perché la deregolazione nel cuore dell'Europa determina effetti pesanti anche sui paesi, diciamo così, più tradizionalmente parte dell'Unione. E quindi non possiamo far finta che questa cosa non abbia delle conseguenze anche dal punto di vista della criminalizzazione dell'economia sul nostro stesso territorio.
Grazie a Michele Nardelli dell'Osservatorio sui Balcani, con lui abbiamo analizzato l'esito del voto delle elezioni generali svoltesi in Bosnia il 1 ottobre, l'esito, le prospettive che scaturiscono da questo voto, le prospettive per la Bosnia Erzegovina nell'attuale situazione balcanica e anche nei confronti dell'Unione Europea.